Siamo qua, come sempre, puntuali, 14 e quasi 5 minuti passaggi con Enrica Alberti, Loriana Sertoni. Ben arrivata Enrica, buongiorno.
Ben arrivati a tutti gli ascoltatori / ascoltatrici.
Sì, oggi lunedì, noi come sempre abbiamo un sacco di cose da farvi ascoltare perché rovistiamo tutti i giorni nei nostri archivi, siamo lì con la testa.
Ma è bellissimo, posso dire che è un'esperienza che uno dà per scontata, ma è eccezionale, è fantastico.
È vero, perché si trovano cose particolari, magari notizie emozionanti, delle cose che tu magari dici: ah, beh, è vero, è successa questa cosa qua, non mi ricordavo più. E noi abbiamo di tutto e di più. Ne parleremo oggi approfonditamente.
Esatto, e poi avremo anche in studio alle 3 un nostro collega degli archivi che proprio oggi, nella giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo, ci parlerà del nostro patrimonio RSI.
E che giornata, ne parleremo nel frattempo. Però ci sono i Take That con noi, con Everything Changes, ad aprire l'appuntamento con Passaggi, fra poco con Tracce. Aperto con i Take That, Everything Changes. Però non abbiamo dato, Enrica, il nostro numero di WhatsApp. Diamolo, perché è sempre quello, però comunque
076 321 1113. Ed è questo per entrare in contatto. Adesso lui arriva.
Aspetta, deve con calma, perché si deve
aspettare, arriva.
Tracce.
Oh, buongiorno anche a lei, signore di Tracce. Intanto in Tracce oggi parliamo di un gigante di cemento e ingegno che è la diga della Verzasca. un'opera bellissima, maestosa.
Maestosa, che l'anno prossimo compie 60 anni. Però sì, noi quest'anno, in questa giornata del 1966, riascoltiamo Guinti. Noi c'eravamo, la RSI c'era.
C'eravamo, sì.
Quando viene inaugurata ufficialmente la diga, alta 200 metri, che appunto viene... Aspetta, perché ho perso adesso... Scusatemi, perdono. Il documento è un radiogiornale.
Ah, tra l'altro questo muro d'acqua, che per decenni ha rappresentato una sorta di progresso, anche la fiducia nella tecnica, ma la potenza dell'uomo sulla natura. E cioè, una diga meravigliosa. Sicuramente i nostri ascoltatori ci potranno dire di sì, perché tutti, penso, la diga della Verzasca
l'hanno vista. Sì, no, impossibile, sì, impossibile. Dai, sì. Quindi adesso io direi di rientrare nel mood del 1966, stiamo parlando di quasi 60 anni fa. Il 27 di ottobre di 60 anni fa, quasi, veniva inaugurata la diga della Verzasca.
Lo sfruttamento intensivo delle acque dei fiumi ticinesi per la produzione di energia elettrica ebbe inizio durante i primi anni del secolo. Fin dal 1907, anno dell'entrata in funzione della centrale di Tenero, le acque della Verzasca hanno fornito energia alla città di Lugano. La centrale, gestita dall'Officina Elettrica Comunale di Lugano, subì alcune opere di ampliamento nel 1922 e venne quindi riscattata dalla Verzasca Società Anonima, costituita il 6 maggio 1960. Nel medesimo anno iniziarono i lavori di costruzione della diga. Con i suoi 220 metri di altezza, questo impianto è uno fra i più imponenti sbarramenti idroelettrici del mondo. Nei momenti di punta, sui cantieri hanno trovato lavoro 485 operai, dei quali 478 stranieri. Il getto di 670.000 metri cubi di calcestruzzo venne portato a termine all'inizio del 1965, in appena 17 mesi. È stata anche costruita una nuova strada, lunga 6 chilometri, che è costata circa 23 milioni di franchi. La diga è snella e slanciata. Lo spessore alla base è di 25 metri, al coronamento di 7 metri. Con la costruzione della diga di Contra si è formato il bacino di accumulazione di Vogorno, lungo 6 chilometri, e il cui contenuto supera i 100 milioni di litri d'acqua. La produzione di energia si aggira sui 234 milioni di kilowattore. L'acqua del bacino ha sommerso 170 ettari di terreno nei territori di Gordola, Vogorno, Mergoscia e Corippo. Ieri, sulla Grande Diga, si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei nuovi impianti, costati complessivamente 164 milioni di franchi. Alla presenza di autorità cantonali, dei comuni della Var Verzasca, della città di Lugano, unitamente a tecnici, ingegneri e ai rappresentanti della stampa, l'avvocato Ferruccio Pelli, presidente del consiglio d'amministrazione della Verzasca Società Anonima, ha tagliato il nastro inaugurale. Davanti a un mosaico, in onore dei quattro operai che hanno perso la vita sui cantieri, Monsignor Vescovo Angelo Ielmini ha benedetto l'imponente complesso idroelettrico. Al termine della cerimonia, tutti gli invitati hanno avuto modo di visitare la diga. Alcuni tecnici sono stati messi a disposizione per illustrare ai convenuti il funzionamento delle installazioni sotterranee di pompaggio e della moderna centrale di comando.
Eh beh, insomma,
era un documento
gigante,
molto più lungo, molto più lungo. La voce era quella di Michele Fazioli e l'abbiamo riconosciuta. Chiaramente il modo di montare, di sonorizzare le notizie, il modo di narrare era della fine degli anni 60.
Sì,
ed è bello poter rientrare e ricordare questi eventi che hanno segnato la storia del cantone della Svizzera italiana.
Assolutamente. Allora, abbiamo detto un monumento maestoso. Che cos'è oggi la diga della Verzasca? È una meraviglia tecnica, un'icona cinematografica.
È vero. Tra l'altro, non so se...
Perché sì, diciamolo.
Ma a parte quello, sono andata a guardare, oltre ad essere stata nel 1995, la scena iniziale di GoldenEye, quindi con Pierce Brosnan nei panni di James Bond, che si lancia da oltre 200 metri nel celebre bungee jumping. La cosa pazzesca è che quel momento cinematografico era ancora senza i computer. E nella saga poi di James Bond, successivamente, negli anni successivi, si introduce la possibilità di farli, di non aver bisogno di avere lo stuntman che si butta e fa la controfigura.
Sì, perché,
mentre qui ancora si parlava di controfigura.
Diciamo un salto nel vuoto senza effetti digitali,
esatto.
Solo coraggio, un elastico, un po' come Tom Cruise, perché lui adesso, anche con gli effetti, anche con la tecnologia, lui fa tutto da solo. Lui la controfigura. Lui, Tom Cruise in Mission Impossible ha fatto tutto da solo, senza controfigura. No, lui dice: ma io non la voglio. È uno spericolato Tom Cruise, mentre c'era la controfigura, è andato tutto bene. Comunque ricordiamo, insomma, dicevamo, un'icona cinematografica, ricordando il film di James Bond, un punto d'incontro tra ingegneria davvero e immaginario collettivo. Ciao Diga della Verzasca, che sta sempre lì, non è che è spostata. Lucio Dalla con Canzone a Tracce.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca o sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio sono contento. Non si vive,
stare senza di lei,
mi uccide.
Canzone, cercala se puoi.
I tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai, lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si vede.
Dalla, oggi facciamo gli auguri a un personaggio che negli anni 80 era una vera e propria icona, e non so quanti adolescenti in quel tempo lì avevano il classico poster nella cameretta, quindi stiamo parlando di Simon Le Bon. Era uscito anche un film, mi sembra,
sì.
Sposo...
No, dai, ti prego, Lori,
siccome era, adesso lo devo andare a vedere perché me lo ricordo, cioè voglio sposare Simon Le Bon, una cosa del genere. Adesso Enrica lo cerca, ma comunque dicevo, Simon Le Bon e Duran Duran, gli anni 80 che non, 80 che non passano mai, perché oggi nel 58 nasceva proprio a Hertz in Inghilterra lui, voce, volto e anima dei Duran Duran.
Sposerò Simon Le Bon.
Una delle band che più di tutte ha definito il suono, lo stile degli anni Ottanta, insomma, perché diciamolo, non era solo musica. I Duran Duran erano un fenomeno culturale.
Dividevano anche la società. C'erano gli amanti di Duran Duran, dei Duran Duran, e gli amanti degli Spandau Ballet.
Esatto, degli Spandau Ballet. Sì. Esatto. A me piacevano tutte e due. Va bene, però va bene. Ecco, esplodono negli anni Ottanta, da lì in poi un trionfo tra concerti, videoclip, copertini. Qualcuno, pensate, li ha anche definiti Beatles degli anni Ottanta, i Duran Duran, e forse non avevano tutti i torti, perché loro hanno saputo fare del pop con la P maiuscola, e del pop ci hanno fatto anche qualcosa di molto visivo. Non so se ci ricordiamo i video dei Duran Duran, sempre molto coloratissimi,
con loro vestiti. Non me li ricordo assolutamente.
Era una fan. La cosa più bella di questo gruppo è che non sono mai spariti. Perché loro si erano riuniti all'inizio del 2000, la formazione originale, poi nel 2004, insomma, va bene, oggi compie gli anni, lui sa.
Scusa, ma
non
sono, ma cantano ancora, cioè fanno ancora delle cose?
Mi sembra che loro abbiano fatto una reunion poco tempo fa, o un tour forse addirittura l'anno scorso, anzi addirittura quest'anno dovrebbero essere in concerto, quindi ci sono proprio in tutti i sensi. Un augurio a Simon Le Bon, che oggi compie gli anni, ma noi ce li ascoltiamo con uno dei pezzi di maggior successo, questo qui. Che tempi, eh? Io me la ricordo.
No,
quanto
me la ricordo,
l'ho ballata questa qua io.
Make my stand. No, I time is no time for deciding if I should find a helping hand.
ma io questa qui
mi vedo lì.
Cioè, sì, mi vedi lì ballare, perché Duran Duran, vabbè, era il compleanno di Simon, è il compleanno di Simon Le Bon. Oggi abbiamo ricordato questa band che ancora è in giro dagli anni 80. A proposito di ricordi, è bello davvero ricordare.
Sì, scusa, no, perché in realtà sì, mi è venuto il trip di andare a cercare
sì, chi?
Sandra e Raimondo, perché ho visto la notizia era già stata data sabato, sì. Ma oggi sull'ultima pagina della Regione citavano il fatto che barba che noia, il fatto che Pier Silvio Berlusconi abbia acquistato il grande attico di Milano 2 di quella che è stata la coppia più famosa della televisione italiana.
Allora, assolutamente, e tra l'altro io leggevo che in quell'attico lì il nipote di, sai che loro, c'è cioè questa famiglia di filippini che sono molto vicini a Sandra e Raimondo, il nipote diceva: dopo la morte di Raimondo i televisori si accendevano da soli e sono, i fenomeni sono scomparsi con la scomparsa di Sandra. C'è anche questo alone.
Beh,
di mistero.
Ti sei un po' concentrata tu perché sei amante,
sì,
dei misteri.
Sì, io sono amante del mistero, insomma. Mito di Casa Vianello. Allora parliamo di Sandra e di Raimondo, una coppia davvero importante. Pensate che, intanto voglio subito dirvi che ci ascoltiamo subito un pezzo interessante, e qui entra in scena il nostro Marco Zucchi, che tutti noi ci ricordiamo. E Marco Zucchi, durante una serata di Bello e Brutto, aveva intervistato Federico Bravetti, che lui insieme a Roberto Fini ha pubblicato il libro Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ci ha fatto una bella chiacchierata, e quindi noi adesso andiamo subito a ascoltare questo clip e poi torniamo. Sentiamo.
Il motivo per cui ho scritto la tesi laurea su Sandra e Raimondo è molto semplice. Io sono sempre stato un appassionato di televisione e non ho mai riso di gusto se non quando c'era in TV Sandra e Raimondo. Di solito si sorride davanti alla televisione, invece con Raimondo e Sandra io ho sempre riso come tanti italiani e tante persone che hanno avuto il piacere di conoscerli. E quindi nella mia carriera di studi decisi di approfondire appunto la loro opera, il loro passaggio, perché tutti si ricordano di Sandra e Raimondo semplicemente, soprattutto le nuove generazioni di Casa Vianello, ma loro sono stati due grandi personaggi anche nel teatro, prima della televisione. Il mio primo incontro con loro avvenne il 20 settembre del 2003, proprio in casa loro. Tutti mi avevano detto che non avrebbero mai ospitato a casa loro perché non amavano giornalisti, gente in casa, invece sono stati veramente molto, molto, molto gentili con me. Una cosa divertente da raccontare, che magari fa sorridere, come tutti sanno gli sketch che succedono in Casa Vianello, io ne ebbi proprio uno, ne feci proprio uno con loro, perché loro hanno una casa appunto dove l'ascensore entra direttamente in casa e c'è un altro ascensore invece del palazzo che va nel pianerotto. Sandra mi disse di salire su in casa, io salì in su e entrai direttamente in casa loro, e quando entrai in casa non c'era Sandra, praticamente Sandra era venuta giù a prendermi, io rimasi in casa solo con i filippini, conobbi appunto Rosa e Edgar, che sono i due filippini che loro adottarono, i genitori appunto dei due bambini, che sono Gianmarco e Raimondo, il più piccolino, che hanno chiamato appunto con il nome di Raimondo in suo onore. Ecco, l'intervista dura tutto un pomeriggio e furono veramente molto molto disponibili e gentili. Poi nel 2003, quando mi laureerai, tornai di nuovo a Milano a portare il mio lavoro e loro furono molto molto contenti, addirittura non si ricordavano nemmeno loro di tutte le cose che avevano fatto a teatro. Questo è il ricordo appunto che ho io di Sandra e Raimondo, persone molto disponibili sia anche nella vita privata, è molto gentile e molto umane, soprattutto che in questo ambiente, penso, dello spettacolo non esistono persone, o comunque esistono poche persone come loro.
Beh, insomma, un attico importante, no? Un attico dove Raimondo Vianello, Sandra Mondaini hanno passato tantissimo tempo, e adesso questo attico è notizia recente, appunto è stato venduto, abbiamo detto. E io poi vi ho raccontato questa piccola parentesi misteriosa, le cose che succedevano, va bene. Però Sandra e Raimondo ci hanno fatto passare dei momenti felicissimi con i loro sketch, no? Rica, ce li ricordiamo. parliamo, no, che barba, che noia,
esatto.
Che noia, che barba.
E lei che sbatte i piedi,
sempre la stessa vita, una vita monotona, non succede mai niente.
Però giustamente, come dice Federico Bravetti, questo intervistato che ha fatto la tesi di laurea poi sfociata in un libro, lui dice: in realtà loro sono approdate alla televisione alla fine degli anni Ottanta, avevano fatto milioni di cose che neanche loro si ricordavano a teatro.
È vero.
Vabbè, facciamo riascoltare un brevissimo un paio di sketch di Raimondo.
Doveroso.
Da morire.
No, allora dobbiamo far ascoltare Raimondo.
Sì.
Ecco.
Che c'è? Cosa fai?
Ma che senti, Raimondo?
Cosa?
Ma come cosa? Questa è la canzone che suonavano la sera che tu mi hai chiesto di sposarti, non ti ricordi?
Ah già, è vero. Come vorrei che fosse oggi.
Ah sì? E che faresti?
Scapperei lontano.
Perché?
Ma come perché? Perché io quella sera lì non ti ho chiesto mica di sposarti.
No.
Io ho chiesto un tuo parere, una tua opinione.
Ma che parere?
Un parere sul matrimonio, sì signore. Io ho detto se noi due ci sposassimo, saresti contenta?
Raimondo, dimostrati coraggioso e affronta le tue responsabilità.
Ma sai, ma che ti sta succedendo? Di cosa parli?
Raimondo, tu hai un amante.
Ma magari. No, voglio dire che non...
Vabbè, loro erano davvero divertentissimi, li abbiamo ascoltati in uno sketch ricordando questa coppia di grandi, possiamo chiamarli attori, personaggi a 360 gradi che davvero negli anni ci hanno fatto tanto tanto ridere. Ciao Sandra, ciao Raimondo.
Tracce.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
A Tracce c'è Lou Reed con Walk on the Wild Side, grande successo degli anni 70. Allora, qui invece siamo nel 1980, mm-hmm. dove tanti anni fa, nel cuore di Lugano, per i luganesi è una cosa molto conosciuta, in Salita dei Frati apriva una biblioteca speciale.
È corretto, così, sì. 45 anni fa,
sì, sì.
Ed è una storia del regionale, appunto, del 27 di ottobre del 1980, in cui viene portata la cronaca dell'apertura a Lugano presso il convento dei Cappuccini della nuova sede della biblioteca, ricca di oltre 100.000 volumi, progettata da Mario Botta.
Sono
questo
tanti.
Leggiamo. Non una semplice raccolta di libri, ma luogo di incontro, silenzio e conoscenza, custodito tra le mura di un antico convento.
Oh, poi lo sai che qui è tutto un fascino, no? Tra le mura di un convento, accanto a un chiostro che profuma di tempo, di memoria, già mi parte il mistero. No, però allora noi adesso abbiamo un audio da farvi sentire. Anche qui siamo andati a rovistare nei nostri preziosi archivi.
La biblioteca pubblica del Convento dei Cappuccini, situata sulla salita dei Frati a Lugano, è stata aperta questa sera e sarà agibile il lunedì dalle 18 alle 22, il mercoledì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. Nei locali della modernissima costruzione sono raccolti più di 100.000 volumi che attualmente coprono essenzialmente i problemi di scienze religiose. Rappresentano il cosiddetto fondo antico del convento, che è appunto di 50.000 libri già schedati e altrettanti da schedare. La parte più importante della biblioteca, sia dal punto di vista architettonico sia da quello dell'utilizzazione degli spazi, è la grande sala di lettura che servirà pure per ospitare conferenze, convegni e riunioni. Una sala che potrebbe diventare luogo ideale per manifestazioni culturali e comunque punto di riferimento per tutte quelle attività collettive che in questo luogo potranno trovare la sede adatta. La gestione della biblioteca è affidata all'Associazione Biblioteca Salita dei Frati, composta da laici e religiosi. Fra i compiti prioritari dell'associazione figura la creazione di due fondi distinti e autonomi, uno di scienze religiose e l'altro di scienze storico-politiche. Infatti sono stati ordinati molti nuovi libri e documenti e ci si è abbonati alle riviste specializzate più importanti per poter soddisfare esaurientemente i bisogni del pubblico.
Buon compleanno, Biblioteca dei Frati. Possiamo dire così, è un luogo che resta un foro discreto nel cuore di Lugano e che molti sicuramente avranno visitato, un ponte tra passato e futuro, insomma un po' tra la cura del sapere e la condivisione della conoscenza. È partito Prince nel frattempo, no? Perché
l'avevo
cos'è successo? Eccolo qua con 1999.
Morning, well, this morning was judgment day.
stiamo ballando, Prince, 1999, era il 27 di ottobre del 1982 quando lui pubblicò questo album, un'opera destinata un po' di mia.
Quindi nella sua mente, se era l'82, lui ha detto pensiamo ad un momento futuristico, cioè una cosa, una
il
data
99.
Lontanissima, renditi conto.
No, ma a me viene in mente, che non c'entra nulla, ma mi vengono in mente i telefilm, per esempio Spazio 1999, no? Quando uscirono e loro si immaginavano il 1999, adesso siamo nel 2020, cosa siamo? 25, no? Quasi 26, sì. Ecco, quindi sì, si immaginava già lì, beh, diciamo che questa opera ha cambiato un po' il panorama del funk, del pop, e non era solo un disco, era davvero, ricordiamocelo, Prince, un manifesto di energia, ma anche un po' ogni tanto di ribellione, con la sua miscela di R&B, lui sfidava le categorie e portava la musica verso nuove frontiere. E poi ricordiamo che appunto non è solo musica questa, ma aveva anche video come i Duran Duran, video innovativi, performance teatrali. Prince si vestiva in maniera molto eccentrica, particolare. Abbiamo ricordato oggi l'uscita di questa opera 1999, e adesso io sto muovendo la testa.
Stai ferma, Lori.
C'è Taylor Swift. Shake It Off, Taylor Swift, queste tracce con Erika Alberti, Loriana Sertoni, tracce che adesso vi parla di un album che, come quello di Prince, questo però ha lasciato il segno nella storia della canzone di autore italiano.
Sì, del teatro canzone, perché quando citiamo teatro canzone, citiamo, non possiamo fare a meno di non citare Giorgio Gaber. Sì. E la data, appunto, quella del 27 di ottobre del 1978, usciva Polli d'allevamento, un album che, come diceva, è un album live, l'uscita di un'opera importante della sua produzione teatrale musicale. Sì. Allora, io sono andata negli archivi.
Cosa hai trovato?
Chiaramente su Gaber c'era di tutto, e sì, ho trovato un'intervista, un sottotiro, quindi era all'interno del cappello, sì, di Rete 3, del 2001, e lui inizia rispondendo a chi lo stava intervistando, che non è in voce, quindi non possiamo dirvi chi abbia realizzato.
Sì, sentiamo lui.
E lui dice, la domanda è questa: come riescano e nascano i suoi spettacoli? Usiamo il lei.
Sentiamo. Non lo so, non ho idea, non me lo chiedo anch'io, ne sono lusingato, mi piace molto, mi diverte, ma non so perché si crea. Lo spettacolo ha una sua energia. Chiaro che forse a suo tempo, in quegli anni, si discuteva delle tematiche, si guardava se era più giusto dire così o cos'ha. Ecco, qui mi pare che prevalga un apporto energetico fra me e la platea, e quindi alla fine, in qualche modo, la gente esce caricata dallo spettacolo, e questo credo che sia la ragione poi del fatto che poi ci ritorno, ci viene, che mi tiene fuori a fare i bis, perché c'è questo rapporto, questo scambio di una comunicazione a cui viene data una certa attendibilità, non credo una condivisione, ma un'attendibilità, se non altro, per esempio, su fatti che molti non conoscono, che non hanno condiviso, come la canzone del comunista. Ecco, però una certa credibilità mi viene attribuita, e quindi questa credibilità si trasforma poi in energia, e quindi in voglia di esserci proprio come persone, per dirla come la canzone. Quindi credo che la gente esca dallo spettacolo più caricata di quando è entrata, e questo credo che sia il segreto di questi spettacoli.
Si può, si può.
Io credo, tutto sommato, che la politica sia tutta da inventare, quindi in qualche modo credo assolutamente alla partecipazione, quindi all'interesse della politica. La politica è la spinta, è la voglia del cambiamento reale, del pensare a noi stessi, a come vorremmo essere, alle nostre pulsioni, ai nostri desideri.
Utopia, utopia.
Io ho la sensazione che i grandi cambiamenti li dobbiamo rimandare a fra qualche tempo, però ecco, la vicinanza delle persone si può riaffermare, possono nascere delle cose molto interessanti anche senza il grande progetto per il futuro. Insomma, il progetto per il futuro è proprio la vicinanza di queste persone che lo potrà far nascere. Non si cambia poi tanto, credo, nella vita. C'è questa presunzione di pensare che quando uno si vede, si prefigura, dopo 30, 40 anni, ammesso che sia vivo, dice chissà come sarò diverso. La realtà è che non sei diverso quasi per nulla, ecco. Nella vita si rimane quasi sempre uguale, un brevissimo spostamento, se uno cretino a 20 anni e cretino anche a 60, non c'è verso.
Questo era
è giusto,
Gaber.
Se uno è cretino a 20 anni rimane cretino.
Così è.
No, ma è meraviglioso. Noi, vabbè, lui citavamo Giorgio Gaber, il signor G, l'album il 27 di ottobre, Polli d'allevamento. Oggi, a distanza di decenni, ricordiamo di lui non solo i brani, ma l'attitudine di Gaber, quella di far pensare, stare sul palco con la chitarra e la parola, e quindi non solo di intrattenere.
E questo era Gaber.
Tracce.